105 mi casa.
Siamo molto, veramente molto felici, anche molto onorati di avere Franco Arminio questa sera al telefono. Franco, piacere di conoscerti.
Buonasera.
Buonasera a te, buonasera a te. Devi sapere che proprio qualche giorno fa ero con Fabio Novembre, che saluto, e che mi parlava tanto di te. E quindi io sono felicissimo di ritrovarti qui questa sera, complice Atleti, il tuo ultimo libro che parla di sport, di gesta sportive, ma che credo parli anche di te.
Eh sì, parla soprattutto della mia passione enorme per lo sport. Una passione giovanile però, perché poi a un certo punto un po' la poesia ha preso il sopravvento. Cioè, sono passato dall'ambizione di fare il giornalista sportivo, ambizione fallita, all'ambizione di fare il poeta, e questo non spetta a me dire se è un'ambizione riuscita.
È molto affascinante questo, dal mio modo di vedere, Franco. Perché solitamente ci sono quelli, quando vai in un oratorio magari o in un parco, no? Ci sono i bambini che giocano a calcio, che giocano a basket, che fanno sport e che li vedi che hanno un po' l'attitudine allo sport, e poi quelli che hanno invece un po' la testa più nella creatività e che magari stanno da un'altra parte, no? E quindi io mi immagino un piccolo poeta, ma non so perché, Franco, me lo immagino in realtà meno fisico, meno vicino allo sport. Mi piace invece questa contraddizione che vive dentro te.
Io in realtà giocavo anche bene a calcio, anche se un po' da fermo, quindi avevo talento, però avevo una carenza fisica che forse poi mi ha portato verso la scrittura. Per esempio, non sapevo salire sulla persica o sulla fune o sugli alberi, cosa che tutti i miei compagni sapevano fare.
Ah,
quindi
vedi.
Evidentemente hai ragione, praticamente la poesia nasce come una sorta di tentativo di compensazione, cioè come se volessi darmi attraverso i versi la forza che non avevo nelle braccia.
Certo,
quindi
certo.
Hai intuito, stanno da quella parte per lo più i poeti.
È vero,
dalla
è vero.
Parte dei gracili.
Sì, 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 gracili pensatori.
Magari anche una gracilità immaginaria, però comunque sì, questo è il segno, credo.
Questi
precoce della poesia.
Questi versi dedicati allo sport, agli atleti, alle discipline sportive, erano versi che avevi già messo su carta, sui quali ragionavi da tanto tempo, o sono invece figli di una recente urgenza artistica?
No, assolutamente. Avevo fatto una piccola edizione nel 1993 con i librai di Avellino, della mia provincia, che
okay.
Mi avevano stampato. Addirittura questo libro era anche illustrato con gli acquerelli di un mio amico, e dopo tanti anni ho visto che in qualche modo avevano ancora una loro fragranza, e ho aggiunto altri testi, scritti questi invece recentemente, ho un po' limato alcuni testi vecchi, però è diciamo proprio la testimonianza di una passione giovanile. Sono poesie scritte diciamo alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90.
Io volevo...
Però mi sembra che stanno ancora in piedi.
Sì, assolutamente. Io ne ho lette un bel po'. E devo dirti che alcune mi hanno veramente molto colpito, e ne leggo una adesso che riguarda il momento in cui un giocatore deve lasciare la propria disciplina sportiva, no? Va verso l'addio, che sappiamo tutti essere un momento difficile per quello sportivo, ma amo molto come lo hai scritto tu questo momento. E leggo una tua poesia che fa così: io non sono mai stato felice fuori dalle gare e ora non so che fare, presto devo decidermi a lasciare, divento sempre più lento e impreciso, il mio corpo è una reliquia della baldanza e dello stile. È feroce ma fotografa veramente la difficoltà e la tristezza di quel momento.
Vale ovviamente, come tutte le poesie, non solo per il gesto sportivo, evidentemente anche una metafora in questo caso della vecchiaia, comunque di quella fase della vita in cui in qualche modo dobbiamo abbandonare, no, le nostre attività usuali. Appunto, un uomo che va in pensione deve decidersi, no, a cambiare pasto, no?
Eh sì.
E quindi è un compito che prima o poi arriva per tutti gli esseri umani. una cosa che mi ha fatto scrivere queste poesie, perché ho visto nei vari sport appunto delle metafore della condizione umana. Ogni gesto sportivo in qualche modo richiama a una figura, a un momento della nostra vita.
Franco, mi commenti questa. Con la marcia non si vola, un piede almeno deve toccare il suolo.
Questa è molto affezionata, questa poesia, che proprio che noi normalmente pensiamo che la marcia sia un camminare. No, infatti chi cammina viene squalificato, perché nel camminare a volte c'è un momento in cui, una frazione di secondo, in cui tutti e due i piedi sono sollevati, o anche nella corsa. Invece della marcia, appunto, un piede, che anche qui è una metafora della vita. Noi abbiamo bisogno, in realtà, un piede deve essere ben radicato al sole, quindi anche una sorta di esigenza di realtà, in un momento in cui la realtà sembra un po' svanita, no? Come se il marciatore fosse l'eroe, appunto, della resistenza, dell'adesione alla realtà, cioè lui almeno un piede ce l'ha ancora, no? Su questo punto.
Sì.
Mi sembrava un po' questa l'idea.
Ma la poesia, Franco, deve mantenere un aspetto terreno?
Assolutamente. Io direi, appunto, un piede nel mondo e un piede in un altro mondo, cioè un piede, un occhio alle cose che ci scondono, un occhio all'invisibile, no? A ciò che va oltre il contingente. È un po' sempre un intreccio di sogno e ragione. Pare che questa sia un po' la cosa un po' peculiare della poesia, no?
Certo.
Questo sale un po' sul crinale.
Il portiere è un ruolo sempre molto delicato, fin da quando si è piccoli, no? Perché spesso in porta va quello che non sa giocare. E visto che la poesia è metafora della vita, e visto che queste poesie sono metafora della vita, sono molti che non sanno giocare, no? Che magari non riescono a stare in un ruolo. Allora leggo quest'altra poesia. Il ruolo delicato del portiere. Non può correre, sfogare la rabbia dietro il pallone. Fermo, con le braccia incrociate, la sua prigione è tra i pali e l'area di rigore. È molto bella anche questa.
E questa, anche questa è una condizione, appunto, la solitudine, no? Che del portiere, che mentre tutti gli altri possono andare in qualche modo nel campo, si possono comunque muovere, e il portiere ovviamente sta lì, no? Perché può andare dove vuole. È un po', appunto, anche ancora una volta, la metafora della condizione umana. Ecco, immagina il guardiano, appunto, no? C'è persone che devono stare lì, no? Che non si possono muovere, oppure, appunto, la solitudine che nella vita in qualche modo poi conosciamo tutti.
Franco, bisogno
delicato e cruciale, dimmi.
Ho bisogno la tua interpretazione su questa, che è un'altra che mi è piaciuta tanto, e fa così. Ma qui non ci sono gli avversari che cercavo, così diventa facile sbagliare, perdere, mai più dimenticare.
Beh, qui mi riferivo al fatto che noi abbiamo bisogno anche di, a volte, di confronto, di avere un avversario appunto impegnativo, cioè se la realtà non ci pone degli ostacoli, un po' ci addormentiamo, no? E l'idea che purtroppo l'uomo è un animale un po' strano, che se gli accade qualcosa di terribile un po' si addormenta, no?
Sì.
E quindi appunto succede a volte che uno incontra un avversario scarso e magari perde perché lo sottovaluta. Così appunto nella vita bisogna sempre dare attenzione a tutto, perché in realtà poi tutto si potrebbe rilevare decisivo per la nostra vita, no?
Mi ha fatto venire in mente quel momento che ho visto nel documentario di Michael Jordan, dove lui prende appunti su una sua blacklist di tutti quelli che in qualche modo parlano male di lui, ma lo fa perché gli serve per avere sempre quella fotta, no? Per allenarsi, per essere sempre il migliore. Mi ha fatto venire in mente quell'immagine. Da bambino mi impegnavo in molte sfide: fissare il sole, resistere al solletico, privarmi del respiro. Non vincevo e non morivo, perché subito fallivo. È una poesia di Franco Arminio, che è collegato con noi, presa dal libro Atleti. Molto bella questa che ho appena letto, Franco.
Questo credo sia un gioco che hanno fatto tantissimi bambini, che appunto che diciamo, queste sfide a rimanere senza, no, più a lungo possibile senza respiro. E anche lì, evidentemente, non avevo una grande capacità respiratoria. Io ero uno di quelli che si fermava subito, e forse anche lì è nata appunto la poesia, perché dico, non è cosa mia di fare sforzi fisici, è meglio puntare sull'anima in qualche modo, no?
Quando è arrivata nella tua vita la poesia?
È appunto in quel periodo, intorno ai 15 anni, è arrivata la voglia di scrivere più che la poesia, quella poi non lo so, può darsi non sia nemmeno ancora arrivata. Sicuramente ho cominciato a scrivere tantissimo, diciamo, tra i 15 e i 16 anni e non, sostanzialmente non sono mai più fermato. E piano piano questo, appunto, ha preso tutto lo spazio questo interesse e cioè, la grande passione per lo sport, come dicevo, si è un po', diciamo, defilata.
Come funziona? Franco, come funziona il tuo processo creativo? Tu dici la poesia è arrivata quando avevo 15 anni e non se n'è mai andata. Ma come funziona? Scrivi tutti i giorni?
Sì, assolutamente. Sì, scrivo tutti i giorni, spesso scrivo di notte. Devo dire, anche un esercizio di riparazione, a volte anche molto banale. Magari mangio la pizza, non riesco a digerire, e quasi per riparare, diciamo, l'errore di aver mangiato una cosa che non ho digerito, dico adesso devo fare una poesia. È una sorta di esercizio di riparazione continuo, come se dovesse riparare appunto un vaso rotto, poi magari questo vaso si rompe di nuovo, ma è questo ripare la molla fondamentale.
E chi sono stati i poeti che ti hanno portato verso questa disciplina?
Ma c'erano... Davo attenzione sia ai poeti, diciamo, contemporanei, per esempio c'era un poeta, cioè, tutto vivente, molto bravo, che si chiama Valerio Magrelli, che leggevo, con cui Valentino Zaia, a cui mandavo i miei testi, e poi ovviamente c'erano i classici. Io amavo soprattutto Penna e Caproni, poi più in là ho scoperto altri poeti, tipo Alfonso Gatto, però diciamo così, anche poeti ovviamente stranieri, Michaud, ho sempre avuto, diciamo, interessi molto vari, non è che seguivo una corrente, no? Un tipo di poesia in particolare, magari poi gli altri non mi interessavano. Ho amato poeti che magari tra di loro sembrano in qualche modo inconciliabili, invece mi piaceva proprio appunto cogliere le differenze, no? Saltare appunto da un certo ambiente linguistico a un altro, per esempio questa è un po' la mia caratteristica.
Trovo che ci sia poesia anche al di fuori della poesia, no? Si trova poesia per strada, a volte guardando dentro la vetrina di un bar. Che cosa ti ispira molto? Cioè, a te cosa funziona come ispirazione?
È una bella domanda, perché in realtà io, mentre prima per scrivere partivo dagli altri libri, cioè leggevo poesia e questo mi ispirava, mi faceva partire, diciamo, la voglia di scrivere. Adesso è molto più il mondo, non so, il treno, la strada, le persone, una vetrina, un albero, proprio quello che c'è in giro, anche dei dettagli infimi. Quello mi fa. Oggi, per esempio, pensavo, camminando per la strada di Milano, ho immaginato per un attimo che sotto l'asfalto ci fossero un mare di pesci che magari stavano pensando, ma che fanno quelli là con le macchine, il bar, perché non vengono qui con noi? Insomma, per dire, è molto legato sia allo sguardo oggi la mia scrittura.
È molto interessante. Prima ci hai detto che scrivi tutti i giorni. Oggi che poesia hai scritto o di cosa hai scritto?
Oggi sto scrivendo in questi giorni, sto riscrivendo delle storie che avevo già scritto in prosa qualche anno fa, e si chiama L'Italia smemorata, questa sezione che immagino sarà il prossimo libro. Oggi ho raccontato la storia di Gaetano Salvemini, che era un professore universitario che fu colpito dal terremoto lì a Messina, perse la moglie e tutti i suoi 5 figli, e nonostante questo ha fatto una vita, ho detto, bella, dolente, coraggiosa. Ha vissuto 49 anni dopo questa grande tragedia, ed è un ottimo esempio di buon uso della sventura. Cioè, Salvemini ha avuto la capacità di trasformare in qualcosa di forte, di bello per gli altri, la tua sventura. E poi ho parlato anche di Ignazio Silone, il terremoto di Avezzano. Ecco, ieri sera avevo scritto della tragedia di San Giuliano, dei bambini che morirono appunto nel crollo della scuola. Ecco, sto cercando di raccontare queste vicende che hanno emozionato anche a loro tempo un po' gli italiani, e poi incredibilmente tutto viene dimenticato. Ecco, mi piace riportare alla luce un po' queste cose.
Certo, certo. Hai fatto anche bene a dirlo, sono contento di averti fatto quest'ultima domanda, perché magari non tutti sanno, o chi non ti conosce, che sei anche da un punto di vista sociale da sempre impegnato. Franco, grazie per la chiacchierata fatta insieme. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che abbiamo parlato di Atleti, che è il nuovo libro di Franco Arminio. Un abbraccio, Franco, a presto.
Grazie, buon lavoro, ciao.
Ciao. Radio 105. Proud to be different.